Le parole della bellezza. Progetto di scrittura e narrazione. La candela nella tempesta. Racconto di Luigi Dalcin. Scritto con le classi terze B e C della scuola primaria dell'Istituto Comprensivo Monsignor Saba di Elmas. Commissionato dall'Associazione Culturale Imagomundi Onlus per Cagliari Monumenti Aperti 2014. Legge Agnese Ermacora. La zona del Colle di Bonaria, in epoca antica, si chiamava Porto delle Grotte, perché nel colle c'erano, e si vedono ancora, delle piccole grotte che venivano scavate per ottenere pietre da costruzione e che erano usate come antiche sepolture. Dal Colle di Bonaria si vede bene il quartiere del castello. E infatti i catalani, guidati da Alfonso d'Aragona, figlio dell're di Spagna, sbarcarono proprio ai piedi del colle e lì costruirono il loro accampamento per partire alla conquista del castello, che allora era in mano ai pisani. Era il 1324. Costruirono una torre e un santuario di pietra e chiamarono il colle Boneiree, che significa aria buona, perché lassù, sul colle, tira sempre un vento fresco. Alla fine, i soldati di Alfonso d'Aragona conquistarono il castello e da quel momento Cagliari divenne parte del Regno di Spagna. Alfonso d'Aragona regalò il santuario ai padri mercedari, appartenenti a un ordine religioso anch'esso spagnolo, che costruirono sul colle il loro convento. I padri mercedari offrivano i propri beni e raccoglievano elemosine per pagare la libertà delle persone catturate per mare e rese schiave. Arrivavano persino ad offrire se stessi al padrone per rendere libero un suo schiavo. Qualche anno dopo la conquista del castello, nel 1370, accade a Bonaria un fatto eccezionale. Si racconta che una nave proveniente dalla Spagna si dirigeva verso l'Italia quando fu colta da una terribile tempesta. La vita dell'equipaggio e dei passeggeri era in pericolo. Enormi onde sommergevano la nave che stava per affondare. Il capitano, in un ultimo tentativo di salvare almeno gli uomini, ordinò di gettare in mare tutto il carico. Così fu fatto, ma senza ottenere risultato. La nave stava affondando nella tempesta. C'era anche una grande cassa di legno, di cui si ignorava il padrone e il contenuto. Fu gettata per ultima e appena toccò la superficie del mare, all'improvviso la tempesta cessò. Il capitano, incuriosito, cercò di riprendere la cassa per vedere cosa contenesse. La inseguì senza riuscire a prenderla finché la cassa arrivò sulla spiaggia, ai piedi della collina di Bonaria. Molte persone accorsero alla spiaggia. Tutti osservavano la cassa chiedendosi quale misterioso segreto racchiudesse. Si cercò di aprirla, ma nessuno ci riuscì. Si cercò di sollevarla 1, 2, 3, 5, 10 uomini insieme. Provarono tutti, ma nessuno ci riuscì. La cassa era sempre troppo pesante. All'improvviso un bambino notò che lo stemma sulla cassa era lo stesso delle vesti dei padri mercedari. Questi arrivarono e, senza difficoltà, sollevarono la pesante cassa e la trasportarono nella loro chiesa. I religiosi aprirono la cassa e, assieme a tutti i presenti, rimasero sbalorditi. In quella cassa c'era una statua di legno della Madonna che reggeva il bambino in braccio e, nell'altra mano, teneva una candela accesa. A tutti sembrò un miracolo. Com'era possibile che la fiamma di quella candela fosse rimasta accesa durante la tempesta in mare? Gli scrittori dicono che tutti noi siamo come delle piccole navi e come una nave noi tutti navighiamo le nostre giornate. Quando ci svegliamo, alla mattina ci laviamo, così come la ciurma lava il ponte della nave. Poi facciamo colazione, Così come la stiva delle navi viene riempita dalle merci di rifornimento prima della partenza in mare. E poi partiamo da casa, così come la nave salpa dal porto, dove rimane qualcuno che ci vuole bene e aspetta che ritorniamo, e cominciamo a navigare la nostra giornata. A volte le giornate sono di sole, il cielo è sereno, senza nuvole. Siamo sereni e navighiamo felici. A volte, invece, ci sono giornate di tempesta. Una tempesta fuori fatta di vento, pioggia, fulmini e tuoni. A volte anche una tempesta dentro di noi, fatta di tristezza, paura, rabbia. Poi però c'è una spiaggia che ci attende. Una spiaggia dove l'aria è buona di nuovo. Il nostro sforzo durante la tempesta è quello di mantenere accesa la luce della speranza. Il sole iniziava a far sentire il suo calore. Gli alberi erano coperti di fiori colorati. Il loro profumo si diffondeva tutti intorno e gli uccelli svolazzavano allegramente riempiendo l'aria con i loro cinguettii. Il quartiere si preparava ad iniziare la giornata. Nelle case i bambini si stavano svegliando. Giacomo, al suono della sveglia, si rigirò nel letto. Non aveva proprio voglia di alzarsi e nascose la testa sotto il cuscino. La mamma entrò nella sua cameretta, alzò la tapparella, aprì la finestra, si avvicinò e gli regalò dei bacetti sulle guance. «Su, tesoro, è ora di andare a scuola!» disse. Giacomo fu costretto ad alzarsi. In bagno si guardò allo specchio, ancora assonnato. Si lavò il viso per svegliarsi e il contatto con l'acqua fresca lo scosse. Scese in cucina a fare colazione. Trovò il padre che leggeva il giornale e il nonno seduto al tavolo che beveva il caffè e latte. Il nonno lo salutò con un sorriso.
«Stamattina sarò io ad accompagnarti a scuola!»
Giacomo ne fu felice. Non capita tutti i giorni di andare a scuola insieme al nonno. La mamma, nel frattempo, gli aveva preparato la colazione. Quella che a lui piace tanto. Una bella tazza di cioccolata calda con biscotti. L'odore della cioccolata gli trasmise il buon umore e tanta energia per iniziare la giornata. L'orologio alla parete segnava 7:50. Giacomo doveva sbrigarsi per essere a scuola alle 8:30. Preparò in fretta lo zaino, prese al volo la merenda che la mamma gli aveva lasciato sul tavolo e subito dopo eccolo al portone dove c'era il nonno che lo aspettava. I due camminarono verso la scuola e quando Giacomo entrò in classe trovò già la maestra che stava organizzando un'attività per gli alunni: rappresentare con un disegno la giornata che vedevano attraverso i vetri delle finestre. Fu in quel momento che Giacomo si accorse che il tempo stava cambiando. Le nuvole stavano aumentando e mutavano di colore. Di lì a poco cominciò a piovere sempre più forte, allagando le strade del quartiere e creando forti disagi. Nel cielo si scatenò il finimondo. Lampi e tuoni si succedevano in continuazione, finché ci fu un blackout. Gli alunni erano molto preoccupati. Alcuni addirittura terrorizzati. La maestra cercava di tranquillizzarli, ma loro erano troppo impauriti per darle ascolto. La fine delle lezioni era vicina, ma il temporale non accennava a diminuire. Il direttore pensò che sarebbe stato meglio trattenere gli scolari qualche ora in più. Decise pertanto di avvertire le rispettive famiglie. Ma anche le linee telefoniche nel frattempo erano saltate. Il vento, che soffiava sempre più forte, col passare del tempo finì per portar via la tettoia che fungeva da riparo per i genitori. La campanella, infine, suonò. Era ora di uscire, ma i bambini avevano paura. Giacomo si fece coraggio.
«Fuori c'è il nonno che mi aspetta!»
disse alla maestra e uscì. Il panico era totale. I genitori che cercavano di richiamare l'attenzione dei loro figli con grida altissime. Il rumore assordante dei tuoni. Il vento che impediva agli ombrelli di riparare le persone. Il via vai incessante dei passanti. Il rumore in lontananza delle sirene. La scarsa visibilità. In tutta quella confusione, a Giacomo parve di intravedere il nonno che, gesticolando, cercava di richiamare la sua attenzione. Allora si diresse in quella direzione facendosi largo tra le persone. Il nonno, intanto, aveva cominciato ad allontanarsi. Giacomo lo inseguì.
«Nonno, fermati!»
Impiegò un bel po' di tempo per raggiungerlo e quando gli fu vicino si accorse che quello non era il nonno, ma una persona che gli assomigliava. Giacomo si sentì improvvisamente solo, triste, scoraggiato e molto preoccupato. Si guardò attorno e non riconobbe il luogo in cui si trovava. Vide per terra un ombrello rotto. Lo raccolse e lo aprì per ripararsi dalla pioggia che continuava a cadere incessantemente. Fece ancora qualche passo e notò una cancellata. Si rincuorò pensando di essere arrivato a casa, ma dovette ricredersi. Il cancello era aperto e a terra vide un cartello mezzo rotto con sopra scritto «Parco di Bonaria». Proprio in quell'istante un forte vento gli strappò di mano l'ombrello. Aveva bisogno di trovare un riparo dalla pioggia. Vide le grotte. Entrò in una di queste, tremante per il freddo e bagnato fradicio. Adesso era al riparo. Ma cosa avrebbe potuto contenere quel posto buio e misterioso? Con suo grande stupore vide una tenue luce provenire dall'interno. Con cautela e un forte batticuore si avvicinò alla sorgente luminosa. Trovò poggiata per terra una candela accesa. Restò stupito nel vedere come la sua fievole fiamma resisteva a quella terribile giornata. Quella luce per Giacomo fu rassicurante. Aveva il potere di calmare le sue angosce e gli trasmetteva serenità. Cercò in tutti i modi di proteggere la fiammella, mettendoci davanti la mano in modo che il vento non la spegnesse. Intanto il tempo passava e Giacomo, grazie alla candela accesa, si era dimenticato delle sue paure. Tutta la sua attenzione adesso era solo per la candela, che per lui era segno di speranza e di coraggio per vincere la solitudine. Intanto, fuori, la tempesta era cessata e con lei si era calmato anche il forte vento. Giacomo decise di uscire dalla grotta, tenendo sempre tra le mani la candela. Era disorientato e non sapeva dove andare. Intorno a lui il buio era fitto e la debole luce della candela non lo aiutava poi tanto a vedere. Eppure lo incoraggiava a proseguire. Uscì dal parco e scese la scalinata del santuario per cercare qualcuno che lo aiutasse a ritrovare la via di casa. Ma a notte fonda tutti erano nelle loro case e così arrivò alla spiaggia. Percorse un breve tratto di costa quando urtò contro qualcosa di duro. Avvicinò la candela per vedere di che cosa si trattasse e notò con grande stupore una cassa di legno che il mare aveva portato con sé. Curioso di sapere cosa contenesse, cercò di aprirla. Impiegò un bel po' di tempo perché la cassa era ben sigillata. Al suo interno, infine, trovò una bicicletta con una bussola incorporata. Tirò fuori la bicicletta, ci montò sopra e iniziò a pedalare. Grande fu la sua meraviglia quando si accorse che stava volando e che la bussola, sistemata sul manubrio, si illuminava man mano che pedalava, indicando il percorso per tornare a casa. Mentre pedalava, sospeso per aria, si imbatté in uno stormo di uccelli che lo disarcionò dalla bicicletta, facendolo precipitare nel vuoto. Giacomo sentì il cuore uscirgli dal petto e pensò che per lui fosse arrivata la fine. Quando tutto sembrava perduto, ecco venirgli in aiuto la bicicletta, che, scendendo verso di lui, gli permise di sistemarsi nuovamente sul sellino. tirò un lungo sospiro di sollievo. Era ancora vivo! Dall'alto allora riconobbe la piazza, la chiesa, la scuola e il campetto nel quale giocava con gli amici. Decise così di atterrare. Scese dalla bici e proseguì a piedi in direzione di casa. Man mano che camminava sentiva aumentare la felicità. Riconosceva infatti la strada che ogni giorno percorreva per andare a scuola. Varcò il cancello e si diresse verso il portone. La mamma, quando lo vide, gridò di gioia. Corsero l'uno incontro all'altra, si strinsero in un forte abbraccio e restarono così uniti per un bel po' di tempo, entrambi con le lacrime agli occhi. Poi la mamma lo prese per mano e lo condusse in casa. Il nonno, quando lo vide, spalancò le braccia per accoglierlo in un abbraccio caloroso e dai suoi occhi scesero lacrime di gioia.